Italia in controluce.
Parte una nuova settimana di Italia in controluce, il pomeriggio di Daniele Biacchessi. I concorsi sono tutti regolari oppure qualcuno è anche truccato? E come funzionano questi trucchi? Sentiamo alcune storie che vengono da varie parti d'Italia che riguardano il tema dell'università. Il reportage di Giorgia Mennuni.
Il compito di voi della commissione è delicato. Da questo concorso dovrà uscire il nuovo lettore del telegiornale, che dovrà apparire sul video ogni sera e il suo volto è destinato a divenire familiare a milioni e milioni di persone. Pronto, che c'è signorina? Sì, ma poi non disturbi più. Oh, segui commentatore. No, veramente no. Ma se lo dice lei, ne terrebbe il dovuto conto durante la valutazione. Osequi. Ah. Dunque, dicevamo, voi dovete scegliere il lettore del telegiornale tra quei 12 che sono rimasti in gara. E lo dovete scegliere con la massima imparzialità, senza tener conto di pressioni esterne, di raccomandazioni, tanto è non concesso che siano arrivate anche a voi delle raccomandazioni. Oh, ma no! Oh, no, no, no! Scusi, eccellenza, per l'amor di Dio! Senz'altro, d'accordo, sarà giudicato con la massima benevolenza.
È una raccomandazione autorevole.
Professore, mi dica, chi è più raccomandato?
Ah, nessuno. Partono tutti alla pari. Sono tutti raccomandatissimi. Ah, no, meno uno, un certo Guglielmo Bertone.
Sono tutti raccomandati, tutti tranne uno però, un certo Guglielmo Bertone. Nel film di Dino Risi I complessi del 1965, Guglielmo, soprannominato il Dentone, ottiene il posto. Perché? Perché è bravo, non è raccomandato, l'unico a non essere raccomandato e viene assunto. Un'utopia, direbbe qualcuno. Cosa sarebbe accaduto nella realtà? Avrebbe ottenuto il lavoro Guglielmo il Dentone?
Sono nato nella giungla. Quelle fatte alla Madonna e ai politici imbroglioni.
No, Guglielmo il Dentone probabilmente il lavoro non l'avrebbe ottenuto. Anzi, se si fosse trovato nella situazione di Andrea o in quella di Giambattista, sicuramente il lavoro non l'avrebbe ottenuto. Andrea è un ragazzo di 27 anni, ha studiato legge nella città di Roma e vuole diventare magistrato. Giambattista invece è siciliano, della provincia di Ragusa, ha 37 anni e un dottorato in storia moderna e contemporanea. Non si conoscono Andrea e Giambattista, eppure hanno qualcosa in comune. Il 12 giugno Andrea prende parte a Roma a un concorso per due posti da procuratore di Stato. Sono mesi che studia per prepararsi. Durante la prova, Andrea e altri suoi colleghi si accorgono che alcuni candidati hanno sul banco un tipo di codice non ammesso.
Per la legge finanziaria, solo perché quel ministro possa darsi qualche aria.
Uno di questi l'ho visto io personalmente, che aveva delle sentenze della Cassazione al suo interno, e la cosa anche curiosa è che sulla copertina stessa c'era scritto che il codice conteneva la giurisprudenza, e chiaramente questo non è ammesso assolutamente. Quindi a quel punto mi è venuto un po' un dubbio, un controllo così importante è stato fatto per i miei codici, invece evidentemente per molti altri no. E da qui in poi c'è stato anche, insomma, è degenerata la situazione con l'arrivo delle forze dell'ordine che hanno spintonato i concorsisti e siamo rimasti là, è stata dettata la traccia nonostante queste evidenti irregolarità e poi per fortuna è stato tutto annullato. Durante la dettatura della traccia è stato cantato l'inno perché nonostante i cori, nonostante le grida, i rumori dei tavoli e delle sedie, il presidente andava avanti lo stesso, allora si è decisa questa protesta molto civile, pacifica, insomma, e comunque significativa.
La storia di Giambattista è un po' diversa. Giambattista è più grande di Andrea e ha già ottenuto il dottorato. Vuole proseguire la carriera universitaria e per questo motivo partecipa al concorso indetto dall'Università di Catania per un posto di ricercatore a tempo indeterminato in storia contemporanea. Storia contemporanea, la stessa materia in cui Giambattista ha un dottorato e innumerevoli pubblicazioni. Peccato che il concorso lo vince una candidata laureata in architettura e per di più senza alcun dottorato. Ascoltiamo da Giambattista come prosegue la sua storia.
Quindi faccio con l'avvocato appunto il ricorso al TAR che mi dà ragione. Rileva dei consistenti profili di fumus, appunto di irregolarità, e quindi impone all'università di riconvocare la commissione per attenersi ad un preciso articolo di riferimento che appunto per cui sono stati, diciamo, nell'operato della commissione sono stati valutati dei titoli che non dovevano esserlo.
E l'università ha riconvocato la commissione?
L'università riconvoca la commissione che si riunisce e spiega che invece i titoli sono perfettamente congrui dal suo punto di vista, ovviamente, quindi diciamo non ottempere assolutamente a quello che dice il TAR e riconferma come se nulla fosse l'esito.
La commissione riconferma l'esito del concorso, ma Giambattista non si arrende. Diffonde la sua storia fino a che non incontra l'attenzione di un deputato del PD, Paolo Corsini, che fa un'interrogazione parlamentare al ministro dell'istruzione Profumo. Giambattista ora è in attesa che accada qualcosa.
Difficile riuscire a farsi valere con i propri requisiti, con le proprie qualità, ecco, avendo appunto un curriculum. Io appunto avevo all'attivo pubblicazioni con case editrici nazionali, insomma progetti di ricerca di un certo spessore, conosciuti anche a livello nazionale, e questo non è bastato, diciamo. È stata fatta questa interrogazione, quindi il ministro dovrà rispondere, la vicenda tornerà comunque ovviamente al TAR.
E se non dovesse cambiare niente, gli studenti dell'Università di Catania che vogliono studiare storia l'ascolteranno da una laureata in architettura?
Beh sì, è una cosa abbastanza al di là della penalizzazione nei miei confronti, e sicuramente è una cosa che va a danno della collettività.
Danni alla collettività, Giambattista dice. Danni che in qualche modo potrebbero e dovrebbero essere arginati dalla magistratura. La magistratura non può prevenire, vero, ma sicuramente può curare. Marco Di Napoli, ex procuratore aggiunto di Bari, si è occupato pochi anni fa di un'inchiesta che ha messo in luce alcune irregolarità nei concorsi indetti dall'Università di Bari. Di Napoli conosce bene le dinamiche con cui questi concorsi vengono manipolati e ricorda con particolare attenzione un aspetto che più degli altri l'ha colpito.
Uno dei componenti della commissione per un concorso a Pisa, se non ricordo male, aveva giustificato, parlando al telefono, il fatto che avessero bocciato il candidato che era quello che aveva il curriculum più importante. Dice che è andato lì con un compito predeterminato e che questo compito consiste nel far vincere un altro, e che è molto difficile bocciare questo che invece è quello che c'è il curriculum maggiore, e l'espediente che ha ideato è quello di dire che è troppo bravo e quindi parla troppo difficile e non è idoneo per la docenza perché appunto è troppo bravo, è troppo difficile.
E pensare che per Dante questo era il bel paese, laddove il sul suona, per pagare le spese bastava un diploma, non fare la starolicona, né buttarsi in politica con i curricula presi da Stalle Riona, nemmeno il caffè sa più di caffè, ma sa di caffè di Simona. E poi se ne vanno tutti.
Se ne vanno tutti, se ne vanno tutti. Caparezza canta la sua goodbye e Michele Boldrin, economista italiano emigrato all'estero, sa bene cosa vuole dire il cantante pugliese. Boldrin conosce bene le nostre università ed è un punto di riferimento per molti ricercatori e dottori di ricerca italiani, sia di quelli che decidono di rimanere in Italia, sia di quelli che invece si trasferiscono all'estero.
Nella grande maggioranza delle facoltà e dei dipartimenti italiani il merito non sta di casa, sta sempre meno di casa, perché poi è un meccanismo che si autoalimenta. Mano a mano che i mediocri comandano, scelgono gente ancora più mediocre, perché c'è una tendenza a nascondersi, no, dentro la mediocrità degli altri. L'università italiana ha bisogno di un Big Bang, ha bisogno di una persona coraggiosa che contro le lobby, contro le incrostazioni, offre ai migliori la possibilità di eccellere, che non è neanche tanto difficile, perché si tratta fondamentalmente di fare due cose: dare vera autonomia totale alle università nell'offerta dei corsi, nella contrattazione dei professori, e di renderle responsabili finanziariamente.
L'Italia ha quindi bisogno di una riforma, di un Big Bang, come dice Michele Boldrin. Ma intanto che fare? I ragazzi, si sa, non si danno mai per vinti, e la comunità Sex in the Cities, nata nel web, ne è la prova. Un gruppo su Facebook nato per scambiarsi informazioni su concorsi universitari è poi diventato qualcos'altro.
non è nata per, come dire, per propagare la meritocrazia nei concorsi, ma semplicemente per diffondere i bandi di concorso. Dopodiché, un bel giorno, quando eravamo ancora tra l'altro in pochi, poche decine fondamentalmente, un bel giorno c'è stata una segnalazione di un concorso in cui un candidato si lamentava in modo abbastanza veemente del fatto che il curriculum di tutti, diciamo il curriculum della vincitrice di questo concorso era molto 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 peggiore, poi non l'abbiamo verificato, di tutti gli altri candidati perdenti. A quel punto c'è stata una specie di ribellione da parte di tutti, abbiamo fatto partire una petizione con cui abbiamo raggiunto i più importanti, diciamo un buon numero di professori, di economisti eccetera eccetera, sia in Italia che all'estero, abbiamo raccolto migliaia di firme già in pochi giorni e abbiamo bene o male, come dire, convinto tramite questa petizione, che poi ha avuto vasta eco anche sui giornali locali di Alessandria, perché era lì il concorso, ma anche ne è stato parlato anche sui giornali nazionali. Dopo questa vasta eco, in pratica il rettore non ha firmato gli atti del concorso e si è bloccata, diciamo, la procedura di nomina in ruolo. Il concorso adesso sarà rifatto. Noi naturalmente terremo gli occhi addosso anche al nuovo concorso.
Arsen Palestini è un ricercatore della Facoltà di Economia della Sapienza di Roma ed è uno degli amministratori del gruppo Sex in the Cities. Ci ha raccontato anche di un altro caso di concorso manipolato, in cui l'intervento della sua comunità è stato decisivo. Hanno infatti organizzato una raccolta di fondi che ha permesso alla candidata esclusa di pagarsi le spese legali e di far ricorso al tribunale amministrativo. Forse a volte è vero che l'unione fa la forza e che, come diceva Giorgio Gaber nel suo Mi fa male il mondo, se un uomo solo che grida no è un pazzo, milioni di uomini che gridano lo stesso no hanno la possibilità di cambiare il mondo.
Mi fa ancora più male vedere le facce dei nostri figli con la stanchezza anticipata di ciò che non troveranno. Sì, abbiamo lasciato forse in eredità un normale benessere, ma non abbiamo potuto lasciare quello che abbiamo dimenticato di combattere e quello che abbiamo dimenticato di sognare. Bisogna assolutamente trovare il coraggio di abbandonare i nostri miseri egoismi e cercare un nuovo slancio collettivo, magari scaturito proprio dalle cose che ci fanno male, dai disagi quotidiani, dalle insofferenze comuni, dal nostro rifiuto. Perché un uomo solo che grida il suo no è un pazzo. Milioni di uomini che gridano lo stesso no avrebbero la possibilità di cambiare veramente il mondo.
Era Italia in Controluce, dedicato ai concorsi truccati nell'università. Torniamo domani alle 13.30 Radio 24 con un reportage, un grande reportage, un viaggio vero e proprio in Italia, con tappe a Sesto San Giovanni, L'Aquila e Palermo, sull'amministrazione pubblica, sui nuovi sindaci, su quello che stanno producendo ormai a 2 mesi dall'inizio del loro mandato.